Mondo Vagando.
Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo sbarcava sulle coste del nuovo continente. A questo primo viaggio ne seguirono altri e altri ancora. L'America divenne il continente che tutti volevano conoscere, un sogno che in molti coltivano ancora oggi e di anni ne sono passati un bel po'. In tanti riescono a realizzarlo, alcuni in modo molto originale, come il nostro vagamondo di oggi, Ilario Lavarra. Ciao Ilario, benvenuto a Radio Capodistria.
Ciao a tutti, grazie.
Dopo l'Europa e tanti viaggi estivi in Italia, viaggi pieni di emozioni e di chilometri, arriva il momento di realizzare il grande sogno. Ma grande sul serio, non ti sei limitato a New York. Hai attraversato l'intero continente americano, da nord a sud, a bordo della tua corazzata, che non è una nave, attenzione, ma la tua Vespa. Il tuo è stato un viaggio in solitaria, durato 18 mesi, 82.000 chilometri, senza sponsor, senza un itinerario preciso. Ogni giorno una scoperta, un fuori programma, un'avventura praticamente senza pari. Raccontaci come è iniziato tutto.
Allora, è iniziato che anch'io come Cristoforo Colombo volevo scoprire un continente e quindi sono partito da New York e sono arrivato in Alaska. Dall'Alaska sono sceso lungo tutto il continente per poi ritornare a New York, ovvero ho fatto il periplo del continente. Ed è nata nel lungo periodo, perché comunque sia non è che ci si inventa così un viaggio del genere, lo bisogna pensare, lo bisogna programmare. Dopo anni in cui sognavo di poterlo fare, sono riuscito a realizzarlo, sono partito e via. E non è stato semplice, né prima, né durante, né dopo, però direi che ne valsa la pena, questo senz'altro.
Sei arrivato fino al Mar Artico, dove fanno fatica ad arrivare moto ben più grosse, comunque altri mezzi, che uno scooter con due ruote da 10 pollici, come scrivi, perché tu hai anche poi raccontato questo viaggio anche in un libro, di cui parleremo tra un attimo. Ecco, una vera impresa. Fu la tua prima uscita di scena dal mondo, così l'hai definita. Poi ne sono seguite altre, sempre con la tua mitica sprint veloce del 1970. Ecco, mi chiedo, hai voluto festeggiare il suo compleanno? Perché questo viaggio l'hai fatto un po' di tempo fa.
Allora, sì, l'ho fatto quando lei più o meno compieva 40 anni e quindi era anche abbastanza matura per poterlo fare. Ed è stato fatto nel 2010 fino al 2012, è durato 18 mesi e da che poi sono ritornato in Italia e ho provato a assimilare l'esperienza scrivendo un libro, anche perché poi ritornare indietro una scrivania non ce la potevo fare. Ed è stata un'esperienza veramente forte, molte uscite di scena dal mondo, come le definisco io, perché ti trovi a volte in determinate situazioni in cui sei da solo senza cellulare, sei da solo senza contatto umano. E per esempio nel nord dell'Alaska, nel deserto artico, dove ho fatto più o meno 800 chilometri, più 800 chilometri al ritorno, in mezzo alla tundra e a nient'altro, e al freddo, perché comunque lì faceva freschetto. Ed è stata una delle prime uscite fuori dal mondo. Poi ne sono seguite altre di varie specie, che non vuol dire essere da solo per forza, magari vuol dire comunque sia allontanarsi dalla civiltà, diciamo così. Parte del viaggio ed è comunque un'esperienza formativa ed è soprattutto un'esperienza intima, come la vedo io, perché comunque da solo uscire fuori dal mondo ti permette di toccare quelle corde che quotidianamente di solito si fa fatica a percepire anche dentro se stessi.
Il tuo viaggio è stato anche un po' rocambolesco per certi aspetti, hai pure rischiato grosso in alcune occasioni. Queste uscite fuori dal mondo ti sono quasi costate la vita?
Sì, parecchie volte comunque sia bisogna affrontare determinate situazioni davvero pericolose. Per esempio, quando esci fuori dal mondo non si sa mai se si ritorna nel mondo. E poi comunque sia accadimenti inaspettati, come possono essere incontri con animali feroci, come possono essere quasi dei ribaltamenti in mezzo all'oceano caraibico con una barca o varie ed eventuali. La strada comunque è pericolosa, fare 72.000 km con la Vespa non è comunque sia una cosa facilissima, soprattutto in determinati tratti, magari sudamericani, dove ci sono delle stradacce, diciamocelo. E fa parte del gioco, si rischia tanto e mi è sempre andata bene.
A proposito, com'è stato svegliarsi con un orso?
Ok, No, quando ero in Canada ero fondamentalmente in mezzo a questa foresta di abeti, il primo villaggio era a 200 km di distanza e quindi ho dovuto piantare la tenda nel nulla del nulla. A un certo punto sentivo comunque dei rumori di notte, mattino presto, fuori dalla tenda. Poi quando uno dorme in tenda è abituato a sentire qualunque tipo di rumore, scoiattoli, ricci, uccelletti. E questo rumore persisteva, io gli ho cacciato qualche urlo, però rimaneva. Allora, piccato, cosa faccio? Apro la tenda per cacciare via il disturbatore.
Certo.
E mi vedo a 3 metri di distanza da me, a fianco alla Vespa, un orso bruno che stava cercando di aprire la spazzatura che avevo lasciato della cena della sera prima. E porca miseria, un orso bruno a 3 metri di distanza da me, a fianco alla Vespa. Niente, sono uscito fuori brandendo il mio coltellino svizzero cercando di fargli paura, al che lui mi ha guardato impietosito, mi ha proprio detto: guarda, mi fai pena, se ne è andato da solo. E quindi no, però vai, sono stato fortunato.
Beh, direi di
però
sì.
Fa effetto svegliarsi con un orso bruno,
Non
è un orsacchiotto, un peluche.
No, magari fosse stato un peluche. A proposito di peluche, che cosa ti sei portato dietro? Come ci si attrezza per un viaggio lungo 82.000 chilometri? Intanto mi chiedevo se pensavi di farne così tanti.
Allora, no, è stato un viaggio assolutamente, come dicevi tu all'inizio, una scoperta giorno dopo giorno, quindi di programmato c'era veramente ben poco. Non è che questo vuol dire che fossi disorganizzato, ero semplicemente nella situazione in cui mi dovevo adattare. E perché ti dico questo? Perché quando la gente mi chiede: ma come sei partito, con che vestiero sei partito, ad esempio, per arrivare in Alaska, eccetera. È vero, mi sono portato comunque una giacca, qualche maglietta, eccetera, ma niente di più di quello che si porterebbe uno facendo il giro della Francia. Ma questo perché? Perché comunque sia la Vespa ha uno spazio
limitato,
ecco. Esatto. E poi devi attraversare un sacco di latitudini, dove passi dal Mar Artico e arrivi magari al deserto colombiano, no? Sì, oppure arrivi nella Death Valley, per fare un esempio, negli Stati Uniti. Mm-hmm. Quindi passi dagli 0 gradi o quelli sotto zero di notte e arrivi ai 52 gradi di giorno. Quindi è ovvio che comunque sia non ti puoi portare l'armamentario possibile per coprire tutte le diverse situazioni e ci si adatta, magari qualcosa lo si trova on the road, qualcosa magari lo si lascia anche on the road, perché poi magari diventa anche pesante da portarsi dietro, quindi ci si organizza, ma non troppo, non è come una gita fuori porta di un giorno dove uno si porta la schiscetta, come dicono a Milano, il cibo da casa per poi ritornare senza aver speso neanche un euro, ad esempio, no, diciamo lì è comunque sia un inventarsi giorno dopo giorno nelle situazioni comunque più strane e quindi fare affidamento a quello che si ha, e quello che non si ha si cerca di rimediarlo.
Allora, dicevi milanese, fai che cosa? Perché 18 mesi, lasciare un lavoro, bisogna mettere qualcosina da parte. Tu sei giovane, tra l'altro, no, Ilario?
Ero giovane.
Ma come eri giovane?
Ero giovane. No, sono partito che avevo 28 anni.
Giovanissimo.
2 anni di viaggio, sì, un bambino praticamente. E se adesso ne ho 34. Quello che facevo prima, lavoravo nell'ufficio di commerciale di una fonderia, dietro un computer, uno dei tanti lavori da impiegato. Poi sono partito e sono ritornato. Come dico sempre, si attraversano tre vite quando si fanno questi viaggi. La vita che uno lascia, la vita che uno trova in viaggio e la vita che ritrova al ritorno, che non è mai uguale a quella che lascia, perché se è cambiato te sono cambiate le circostanze esterne. Io, come dicevo, sono cambiato, ovviamente un viaggio del genere ti cambia, e ritornare dietro una scrivania per me era impossibile, soprattutto dopo aver respirato, diciamo, la libertà. E quindi non ho potuto fare niente di meglio che scrivere un libro, rivivere un po' le esperienze e poi con la mia ragazza aprire un bed and breakfast a Milano. Così dico sempre: se non sono io che giro per il mondo, è il mondo che viene da me a trovarmi.
Bella come idea. I viaggi sono incontri. Quali sono gli incontri, orso bruno a parte, che ti hanno entusiasmato di più? Ti hanno colpito in senso positivo o negativo? Quelli che insomma ti hanno lasciato un ricordo indelebile?
Allora, Il viaggio, secondo me, rende merito alla vita, in premessa, nel senso che ti permette di conoscere quelle persone che meritano di essere conosciute, perché ne conosci così tante giorno dopo giorno che vai a trovare, a scovare proprio quelle persone che insegnano qualcosa a determinate indole, con queste sensibilità. E quindi io nel viaggio ho conosciuto parecchia gente che meritava di essere conosciuta. Il viaggio da questo punto di vista è meritocratico. Ho conosciuto nella Nord America, per esempio, una coppia che viveva nella foresta, nelle sequoie, no? Sono stato con loro una notte ed era praticamente la casa incantata di Cappuccetto Rosso in mezzo a queste sequoie, e loro vivevano felici con poco. In America, negli Stati Uniti, che è la patria del capitalismo, dove tutti devono avere tutto. E poi comunque si sono susseguiti un sacco di incontri, ce ne sono di pregnanti in Centro America, in Sud America, e tutti mi hanno insegnato qualcosa, che poi alla fine è quello che ti porti dietro in un viaggio, il bagaglio di conoscenze che uno fa durante il viaggio, perché alla fine dei conti il viaggio, diciamocelo, non sono i paesaggi che si ha la possibilità di vedere giorno dopo giorno, per quanto siano comunque stupendi. Il viaggio è formato dalle persone che incontri, è quello che fanno la differenza, e devo dire che viaggiando si ha veramente la fortuna di poter conoscere tante belle persone. Per me è stato così, poi non lo so. Ecco.
Certo, sicuramente sì. E lo si intravede, lo si capisce dal tuo libro. Dicevamo che hai messo su carta questa tua avventura. Il libro si intitola 21 Americhe, pubblicato da Ultra, libro con il quale stai viaggiando in questo momento attraverso le regioni italiane. Ospite, tra l'altro, dei Vespa Club. Le località le raggiungi in Vespa?
Allora, no, mi piacerebbe. Per esempio, sono stato a Pontedera. La patria della Vespa, perché la Vespa è nata lì fondamentalmente, e no, li raggiungo con una, però in macchina, perché comunque se devo portare un po' di libri, un po' di materiale, proiettori e quant'altro. E devo dire che il mondo Vespa è un mondo che io paradossalmente conoscevo poco, perché sono forse più un lupo solitario, però mi accorgo che sono un sacco di persone che, solo condividendo questa enorme passione che è la Vespa, aprono la porta perché vogliono ascoltare la tua esperienza in Vespa e vogliono sentire parlarsi di libertà con la Vespa. Ed è una cosa stupenda, che poi alla fin dei conti è quello che mi succedeva anche a me durante il viaggio, ovvero viaggiavo fondamentalmente da Vespa Club a Vespa Club, perché nel continente americano, che sia nel Nord America che sia la Latino America, le città più grosse quantomeno hanno dei Vespa Club, e lì l'italiano che arriva con la Vespa nella loro città è qualcosa di folgorante, quindi ti trattano veramente in modo incredibile. Io mi sono sentito veramente, qua un po' mi vergogno, ma veramente un dio quando arrivavo in questi Vespa Club. Per esempio nel Vespa Club Messico mi hanno accolto 40 persone con la Vespa, io povero stupido che da solo viaggia in giro per il continente, viene accolta da questa. Ed è comunque sia, per concludere, dico semplicemente, quando mi chiedono un viaggio in solitaria, sì, è vero, in solitaria, però è abbastanza fuorviante il termine, perché di solitaria c'è veramente poco in questi viaggi, perché è così bello conoscere gente, così tanta gente poi ti ospita, quindi
certo, è relativo. Assolutamente sì. Tra l'altro Messico, che a microfoni spenti mi ha raccontato essere il vero inizio di questo viaggio nelle 21 Americhe, 21 perché sono 21 gli stati che hai attraversato, fino ad allora solo un lungo prologo di bellissimi chilometri. Mi chiedo se tanti altri bellissimi chilometri andranno ad aggiungersi anche in un prossimo futuro. Hai in mente un'altra avventura ancora in solitaria e sempre con la tua mitica corazzata?
Sai cos'è? Che quando uno purtroppo capisce che certe cose sono possibili da realizzare, né bene né male, poi fa fatica spesso e volentieri a impedirsene. E quindi adesso, se mi chiedi se ci sarà un altro viaggio, non lo so adesso, onestamente, uno c'ha la speranza, e se mai ci dovesse essere, ti dico, mi rimane qualche continente da visitare, quindi chissà, magari verso l'Africa, poi l'Asia, il Giappone, e chissà.
Beh, il mondo,
comunque sempre solo in Vespa.
Il mondo è piccolo, in ogni caso, se dovesse accadere verrai a raccontarcela la tua nuova avventura?
Assolutamente sì, e innanzitutto grazie per l'ospitalità, siete stati gentilissimi.
Ma grazie a te. Allora, io ci conto, ci risentiremo la tua prossima avventura, il tuo prossimo viaggio. Ilario Lavarro pronto a volare con la sua corazzata e a mischiarsi ancora una volta con il mondo.
Esatto, sono qui per questo, la corazzata non aspetta altro che macinare un po' di chilometri, alla fine ne ha fatti pochi ancora, quindi è una giovinotta.
Anni 60 girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una special estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. A marce in granate dalla prima alla quarta, devo fare in fretta, devo andare a una festa.